Linee d'ombra di Matteo Caccia.
La storia di un ragazzo sradicato dalla sua città che lascerà in lui un segno profondissimo.
Da me di Roma manca tanto, per prima cosa, la famiglia. Poi comunque mi manca uscire, ovvero magari andare quella sera al Colosseo, a Via del Corso, o magari uscire in generale.
Storie di traslochi e di viaggi della speranza in una puntata che si intitola Più lontano ancora.
Voi non ci vedete, non ci sentite, ci credete molto lontani, eppure siamo così vicini. Siamo messaggeri che portano la vicinanza a chi è lontano. Siamo messaggeri che portano la luce a chi è nell'oscurità. Siamo messaggeri che portano la parola a coloro che chiedono. Non siamo luce, non siamo messaggio, siamo i messaggeri. Noi non siamo niente. Voi siete il nostro tutto.
Così vicino, così lontano, quel film straordinario di Wim Wenders, che ha vinto diversi premi, tra cui, se non ricordo male, l'Orso d'Oro a Berlino, per questa puntata che si intitola Più lontano ancora. Parliamo di persone che se ne vanno, che si allontanano dai propri cari, dalla propria casa, e lo fanno nella prima storia, la storia di un giovane ragazzo che semplicemente con la famiglia si trasferisce da Roma al nord-est, sentendosi letteralmente sradicato. E invece la seconda storia è la storia di Rania, che è una giovane donna, una ragazza di 20 anni, che da Raqqa, la sua città in Siria, che ormai è in mano all'ISIS, decide di cercare una vita migliore, di scappare, e ci racconterà tutta quella sua odissea. Era una storia che abbiamo trovato sul Guardian. Oggi è giovedì, quindi la storia che vi raccontiamo è quella di una giovane linea d'ombra. Vi ricordo che ci sono arrivate queste storie di un insegnante che decide di farle raccontare ai suoi ragazzi a scuola. Abbiamo pensato che ogni giovedì potremmo dedicarla a qualcuno che, anche se giovanissimo, ha voglia di condividere con noi la sua linea d'ombra. Quindi se siete all'ascolto, se avete tra i 16 e i 20 anni, ma anche prima ovviamente, se avete meno di 20 anni direi, lineedombra@radio24.it. Noi il giovedì ci facciamo una giovane linea d'ombra. Benvenuti. Avevo solo 9 anni quando nel 2013 la mia vita cambiò in fretta. Il motivo? Un trasloco. Molti giovani e ragazzi della mia età fanno fatica a gestire i trasferimenti da una città a un paese e viceversa, o magari da uno stato all'altro. Io purtroppo ne ho dovuto affrontare uno che mi ha cambiato tutte le possibilità, le emozioni, le insicurezze, le paure, tutto. Io sono nato a Roma e, come si sa, la capitale è sempre apprezzata da tutti, me per primo. Ma adesso abito in un paesino di montagna in Veneto, dove da piccolo mi recavo sempre in vacanza. Mi piaceva stare nella mia città per tanti motivi: le piazze, i centri storici, la movida, i negozi, le fiere, gli amici. E devo dire che tutto questo mi manca, così come la mia famiglia, i classici parenti con le mille tradizioni, tutte cose che a me divertono intensamente.
Quando me l'hanno detto ho reagito normale, ero anche abbastanza felice perché, essendo piccolino, bene o male non capisci tanto in quello magari che vai incontro, crescendo in un paese comunque di pochi abitanti, dove la vita, diciamo, non c'è tanto libertà. No, libertà c'è, l'unica cosa è che non hai quei negozi, non hai magari le vie belle che hai in città.
Quando ero bambino desideravo fare l'attore e questa idea mi ha sempre dato la forza di provare a continuare a intraprendere un sogno. Giustamente, vivendo a Roma, avevo tante possibilità, ma per via del trasferimento le opportunità scarseggiavano sempre di più. Ero sempre intenzionato a frequentare dei corsi di teatro, volevo intraprendere questo percorso per poi acquisirlo come lavoro e un giorno trovare me stesso in tutte le copertine o nei cinema italiani, insomma, farmi vedere, essere notato dalla gente, aprire mio sarebbe il sogno di ogni bambino. Purtroppo queste aspettative col tempo capivo che non si potevano raggiungere. In ogni caso, adesso a 16 anni ci spero sempre e continuo e continuerò, non mollando mai, per raggiungere un obiettivo. A Roma ho trascorso gran parte della mia infanzia. Bellissima, niente da dire a riguardo, fatta eccezione per quel periodo in cui ho traslocato, quel periodo in cui non volevo andarmene dalla mia amata casa.
Quanto sei bella Roma, quando è sera, quando la luna si specchia dentro il fontanone e le coppiette se ne vanno via. Quanto sei bella Roma quando piove. Quanto sei grande Roma quando è il tramonto, quando l'arancia rosseggia ancora sui sette colli e le finestre so tanti occhi che ti sembrano di quanto sei bella. Quanto sei bella. Oggi mi sembra che il tempo si sia fermato qui. Vedo la maestà del Colosseo. Boccia del mondo infame, Roma capoccia del mondo infame.
Ero ancora un bambino e più di tanto non capivo le intenzioni dei miei genitori o degli adulti stessi. In quei momenti mi scorreva la paura addosso, pensavo che cambiando posto non sarei più riuscito a mantenere dei rapporti con i miei compagni di classe. Infatti, tuttora non ho confidenza, fatta eccezione per qualcuno. Intanto passava il tempo. Avevo la sensazione di non riuscire ad adattarmi a nuove amicizie o magari a trovare qualcuno che mi stesse accanto, considerato che i miei genitori lavoravano sempre di giorno e di notte. La mia mamma e il mio papà presero in gestione un bar che a primo impatto mi piaceva, ma solo per poco. Stare lì a me risultava difficile perché avendo la scuola dovevo tornare a casa presto, da solo. In quei momenti la paura mi affliggeva in continuazione. Piano piano con il tempo riuscii ad affrontare ogni mia paura e ad aprirmi con la gente. A volte anche troppo spesso, per via del carattere che ho, non riuscivo a stare chiuso con me stesso e combinavo dei casini, con le parole e con le persone.
Mi sentivo quello diverso, mi sentivo quello che veniva da fuori, città, mi sentivo quello magari non tanto accolto, boh, mi sentivo strano. Anche tuttora certe volte vedo che comunque quello il romano, capito? È un senso proprio di vedere che io non sono di qua e che non ho quella cosa che magari hanno loro.
Il bar per me era un punto di riferimento per sfogarmi. La gente che lo frequentava era viscida e quando bevevano si trasformavano in altre persone. Io parecchie volte ho dovuto assistere a delle scene molto brutte che mi hanno segnato psicologicamente. Ad esempio, ho visto molte scene di botte, vetri rotti, urla, donne che si menavano e molto altro. Una volta un signore del paese, ubriaco fradicio, si è permesso di prendermi in giro, lo ha fatto in continuazione. Io ho sempre avuto il coraggio di rispondere alle persone più grandi e quell'uomo purtroppo non venne più nel nostro bar. Litigò con mio padre e io mi sentivo la causa e il problema. Ho sempre pensato che lavorare come barista sia molto difficile, ovviamente per guadagnarti da vivere lo devi fare. In quel periodo sentivo la mancanza del resto della mia famiglia che si trovava a Roma e mi mancava sempre di più. Passavo i compleanni lontano da loro e come si sa per un bambino è sempre una brutta sensazione. Riuscivo ad andare solo a Natale o d'estate o qualche volta venivano loro su a trovare me. Stare distante dai propri nonni o zii, cugini è molto difficile, soprattutto quando sei piccino. Loro mi hanno cresciuto e lo stanno facendo tuttora. Tante volte sono stati messi in gioco i miei sentimenti e le mie paure. Io ero solo un bambino e quando mi ero trasferito pensavo solo a tornare nel mio luogo di nascita, sperando ogni giorno di crescere sempre più in fretta e raggiungere le mie destinazioni. Lontano ancora si intitola la puntata di oggi. La storia di Achille ci spiega per quale motivo abbiamo intitolato in questo modo questa puntata, perché da Roma Achille si trova a Comelico Superiore, in provincia di Belluno. Pronto? Ciao Achille, buongiorno.
Buongiorno, ciao.
Come stai?
Tutto bene, te?
Io alla grande, cioè adesso non posso esagerare perché in questo periodo non, insomma, se dici che stai troppo bene un po', come mai?
Vabbè, dai.
Però nonostante tutto direi di sì. Senti, mi ricordi da quanto sei in provincia di Belluno alla fine?
Guarda, io sono qui da quasi 8-9 anni più o meno.
Ah, ormai sei veneto in qualche modo.
No, veneto no, sempre col cuore a Roma.
Ma quante volte ci torni a Roma?
Ci torno, diciamo, o d'estate o d'inverno, sto più o meno un mese.
Ah, ok, però insomma, feste comandate sostanzialmente.
Esatto.
Senti, sì. mi dici però una cosa che ti piace del Veneto.
Del Veneto? Allora, guarda, le montagne, il bosco, la natura in sé, quello mi piace. Però diciamo che vivendo in un paesino non adoro tanto quello che c'è qua. Mi piace andare... cioè, stare a contatto con la natura, quello sì.
Senti Achille, però mi pare di capire che è stato un trauma vero per te questa cosa. Cioè, è una cosa che l'hai raccontata ai tuoi genitori, ne avete parlato, oppure come spesso succede ci si tiene le robe per sé?
No, si parla, cioè ne ho parlato tante volte. E? Diciamo che loro non cioè a loro piace qua, piace tanto qui e diciamo che non tornerebbero mai giù a Roma per il caos, per tutto quanto, e quindi
senti,
si
però
trovano
tu,
bene qua.
Tu a questo punto hai 17 anni, giusto? Quindi quanto ti manca,
esatto,
per finire l'alberghiero?
Mi mancano ancora 3 anni. Perché okay. Sono stato bocciato.
Ah, quindi... mannaggia, ok, vabbè, insomma, però 3 anni, facciamo un conto, 3 anni, ne avrai 19-20, grosso modo, a quel punto tu
più
puoi...
o meno, sì.
Poi
2024,
scegliere.
Diciamo che se va tutto bene finisco la scuola.
2024 mi sembra lontanissimo adesso, detto così, però facciamo che tra qualche anno tu finisci,
okay.
E poi scegliere di andare a lavorare, a vivere a Roma, giusto?
Sì, sì.
Hai quell'idea?
Sì.
Anche perché,
sì,
anche perché a Roma ci stanno il cinema, la televisione, che mi sembra di capire sono una cosa che tu vorresti fare.
Esattamente.
Quindi hai in mente di fare una scuola, un corso, un workshop, che ne so, una cosa di questo tipo?
Ma guarda, una scuola no, dei corsi magari. Più che scuola, corsi, ma non lo so bene adesso. Adesso vediamo cosa ci...
Però per capire, dimmi, sì, cosa ti piace vedere o cosa ti piace seguire, e da lì magari capiamo di più.
Intendi nel mondo della
dello
TV,
spettacolo,
diciamo,
della TV, sì, esatto.
Allora, io guardo molto i reality, mi piace guardare molto i reality, mi piace guardare molto, diciamo, i salotti pomeridiani.
Ok, tutte... quindi cultura pop, sì, diciamo così.
Esatto.
Cultura pop. Quindi se ad esempio ci fosse la possibilità di fare una piccola cosa, la sparo alta, la sparo alta, Achille, con Maria De Filippi, beh, top.
Beh, assolutamente sì.
Assolutamente.
Non direi di no.
Non diremmo di no. Certo. Maria è sempre Maria. Scusa Maria, io esco, tra l'altro, questa. Lo so perché la mia fidanzata segue tantissimo, quindi ormai le so a memoria anch'io. E quindi però, sai che una cosa non ho capito. Come si accede a quel tipo di spettacolo lì, mondo dello spettacolo? Ci sono delle audizioni, si mandano i propri curriculum, le proprie fotografie?
Esattamente, sì. Si fanno dei casting, dei curriculum da inviare. Adesso, meno male, fai tutto online.
Certo.
Però, cioè, hai anche la fortuna, prima di entrare magari nel mondo della TV, di essere a contatto con il mondo del web.
Cioè?
Ad esempio tramite TikTok o Instagram.
Ah, ok, nel senso che...
si parte anche da lì.
Certo, beh, perché ormai di fatto, insomma, diventare un influencer ti permette di avere una fan base molto ampia che poi te la puoi portare un po',
esatto,
un po' dietro.
Esatto.
Quindi tu stai lavorando anche in quella direzione, hai un profilo Instagram, immagino, TikTok, ci,
sì,
fai delle cose.
Sì, sì.
E hai un format, cioè hai, come dire, racconti un certo tipo di cose o semplicemente vai dove ti porta il cuore, cioè vai dove preferisci?
No, vado dove preferisco, non racconto un certo tipo di cose.
Okay.
Preferisco, certe volte do mie opinioni, però diciamo metto tante foto.
Va bene, chiarissimo.
Un po' così.
Senti Achille, io ti faccio i più grandi in bocca al lupo, davvero, e così, anche solo per poter tornare a Roma, che mi sembra un obiettivo non da poco per la tua vita.
Grazie.
Grazie per la tua storia, a presto.
Grazie, ciao.
Ciao.
Grazie mille.
Ciao, ciao, ciao. So far away. Io vi vedo già lì all'ascolto che fate le smorfiette perché Achille vuole andare da Maria De Filippi. Sappiate che non è che i vostri film o i vostri spettacoli teatrali abbiano per forza una valenza più alta, un valore morale più alto di una cosa di Maria De Filippi. L'intrattenimento è intrattenimento, poi ognuno sceglie di fare e di seguire quello che vuole. Così, pistolotto a favore di Achille, ora ascoltiamo Le Borse in diretta e poi torniamo a raccontare in questa puntata che si intitola Più lontano.
Linee d'ombra.
Ancora di trasferimenti raccontiamo, ma dopo quello da Roma al Veneto, ora vi raccontiamo la storia di un viaggio molto più lungo, dalla Siria all'Austria, raccontato in prima persona dalla ragazza di 20 anni che l'ha vissuto. Il Guardian aveva pubblicato questa storia che si intitola La storia dell'Odissea di Rania. State con noi. Rania è una ragazza dai capelli scuri tenuti insieme in una coda. Ha dei lineamenti irregolari, gli occhi scuri, è bella. Tiene in mano il cellulare rivolto verso di sé, si riprende in una stanza dove ci sono materassi e tappeti. Non è un luogo lussuoso, ma è ordinato, dignitoso. Accanto a lei si intravedono le gambe di una ragazza, un'amica, sdraiata. Tiene un cellulare in mano e ci scrive qualcosa. Siamo a Raqqa, in Siria, dove Rania vive da quando è nata. La sua città ormai è in mano allo Stato Islamico e questa è l'ultima sera che Rania passerà a casa. Ha deciso di andarsene e di riprendere col telefono tutto il suo lungo viaggio. Il giorno prima passeggia per le strade della sua città, che sono delle vie in mezzo alle macerie. L'idea che possiamo avere noi di un posto come questo è quello di un enorme cantiere dismesso. Un quartiere in costruzione che è stato abbandonato ed è diventato preda di qualcuno che lo ha usato e abbandonato. Mi fa effetto, racconta Rania mentre ci passeggia attraverso. Mi fa effetto pensare che per il mondo intero questa sia una zona di guerra, mentre per me è semplicemente casa mia. Me ne devo andare, perché ho 20 anni e non ho ancora fatto nulla nella mia vita. Voglio semplicemente avere un futuro. Rania ha fretta di lasciare la Siria, prima che le regole europee per l'accoglienza dei rifugiati cambino. Il mare mi fa paura, dice, ma la vita qui me ne fa molta di più. Da Raqqa raggiunge Kobane, uno dei pochi luoghi considerati sicuri. Ci rimane per qualche giorno, poi si prepara per il primo passaggio di frontiera, quello con la Turchia. Rania mostra quello che porta con sé e che sta in uno zaino. È un paio di pantaloni, un piccolo asciugamano, un giubbotto impermeabile, un termos per il caffè, qualche forcina per i capelli, spazzolino, un libro, un quaderno per gli appunti e i DVD dell'ultima stagione di Game of Thrones.
Questo pantalone, Shmin Shafoke, Chen Choketen. BCD Game of Thrones Snukon.
Porta anche delle vecchie foto di sua madre da giovane. Per passare il confine, Rania e l'amico con cui sta viaggiando pagano $300 a testa ai trafficanti di uomini. Lo attraversano di notte. Raggiungono la città di Urfa. Rania si riprende nella piazza della città. Sembra una giovane turista in vacanza, un cappotto pesante, una sciarpa scura, gli occhi le brillano. Il giorno dopo prendono un autobus verso la costa perché, come gran parte di quelli che scappano da quei luoghi, tentano la via del Mar Mediterraneo. Rania mostra come si è preparata al mare, infilando tutto quello che si può rovinare in buste di plastica sigillate col nastro adesivo, telefono, batterie, il suo computer portatile, ma anche il passaporto e il suo diploma di scuola superiore. Alla telecamera del suo smartphone Rania mostra anche un giubbotto salvagente che i trafficanti le hanno dato. Non so se è reale e funziona, dice, ma lo indosseremo. Lei e il suo amico sono in una stanza molto piccola, forse una pensioncina. Materassi per terra, caricabatterie infilati nelle prese al muro. Sono pronti per attraversare il mare, spaventati, ma pronti.
Murder shoe. begin again. Like Martin Luther's end, the mythology begins again. Answer me a question I can't itemize, I can't think clearly. To me for reason it's not
Rania si inquadra in un bagno, indossa una tuta dell'Adidas, blu. Ha il viso spaventato. Sono le 9 di sera, è arrivato il momento di raggiungere la spiaggia, dove insieme ad altre persone si imbarcheranno. È molto spaventata, ma l'imbarco va a buon fine. Dopo ore di attesa, Rania è su un gommone, insieme a lei ci sono 30, forse 50 persone. Indossano salvagenti arancioni, il cielo grigio di prima mattina. Un sacco di bambini siedono al centro e alcuni piangono. All'improvviso qualcuno urla che il gommone si sta sgonfiando in un angolo. Stanno per affondare. Tutti iniziano ad urlare. Vengono salvati da una nave di passaggio che li scarica in Grecia, a Lesbo. Una volta sbarcati l'umore è più alto. Molte persone si salutano dandosi appuntamento chissà quando, chissà dove, forse in Germania, che pare essere il luogo in cui tutti sono diretti. Il programma adesso è prendere un traghetto per Atene e da lì un autobus verso il confine macedone. Sono passate 2 settimane dalla sua partenza dalla Siria. Una volta scesi dal traghetto però iniziano i problemi. Il biglietto che hanno pagato, $150, per l'autobus che dovrebbe portarli in Macedonia è falso. Non ci sono autobus che portano verso il confine. A Rania ora sono rimasti solo $600. Un hotel le costerebbe minimo 50. Non hanno molte chance. 3 giorni dopo sono in viaggio su un autobus che li porta ad un altro punto del confine macedone, perché pare che quello più vicino sia chiuso e controllato dalla polizia. Piove, fa freddo. Non sanno dove dormiranno e cosa potranno mangiare. Raggiungono il confine dove una rete altissima blocca il passaggio e lungo tutta la rete si è creato un accampamento spontaneo di tende e coperture di plastica di fortuna. Siamo a Idomeni, al campo profughi al confine tra Grecia e Macedonia. Rania e il suo amico hanno comprato una tenda. Su molte delle tende qualcuno ha scritto «Aprite il confine», altri semplicemente «Aiutateci». Dopo qualche giorno si sparge la voce che la polizia deporterà le persone accampate di nuovo indietro verso la Turchia e allora tutti insieme, sotto la pioggia, iniziano a camminare verso il confine macedone. Ci sono anziani, bambini, persone in carrozzina. Tutti si aiutano anche quando attraversano un fiume. Quando raggiungono il confine la polizia li respinge a manganellate. La folla si divide, Rani e il suo amico si uniscono ad un gruppo di persone e si accampano vicino a una piccola stazione per la notte. Ma i tentativi non si fermano. La folla, sempre più stremata, si accalca ai confini con la Macedonia urlando «Open the border! Aprite la frontiera! Stiamo morendo!». Una mattina Rania trova un wifi aperto, ci si collega col suo computer e per passare il tempo guarda qualche video del carpool karaoke, in cui un tizio carica in auto cantanti famosi e cantano insieme una loro canzone. Lei è nella sua tenda, ancora piove ed è ancora in Grecia. Una mattina di sole finalmente tutto il campo si sveglia al grido di «Hanno aperto, hanno aperto!». Un mare di persone si mette in cammino tra i campi, cantando e alzando cori a gran voce. La polizia lancia lacrimogeni oltre le barriere, arrivano in soccorso infermieri e medici delle ONG con ambulanza e medicinale. Tutti si sciacquano gli occhi, il naso, la bocca. È passato quasi un mese. Rania è lontana dalla sua famiglia, dalla sua casa. Non sa come andrà a finire e ha paura che tutto questo non sia servito a niente. Dopo altre settimane, Rania e il suo amico suggeriscono di trovare $7,000 per prendere un aereo per Vienna, fingendosi turisti bulgari, usando dei documenti falsi che hanno dovuto comprare. E quindi, dopo giorni di cammino, attesa, mare, campagna, lacrime e pioggia, i due ragazzi si infilano le loro migliori t-shirt, mettono una macchina fotografica a tracolla e, spingendo dei trolley, raggiungono l'aeroporto di Atene. Passano il check-in piuttosto facilmente, poi si dirigono verso l'imbarco. L'aereo decolla. In Austria vengono fermati dalla polizia e fanno richiesta di asilo. Oggi Rania è una ragazza di 22 anni che studia, lavora e vive già una vita migliore.
I'm a refugee now, I'm running like mad across a frosty green Poland, my head in a sack and the blood in my brain screaming, how did this happen and where am I now? Who's so blue in this freeze, who's so gray with the history, pain dancing all on my face without mercy, and the muscles relax and I just have to laugh through loose teeth and tissue. The symphony builds, I'm here under your boot, and the horns drool in harmony, dancers all swoon, this is my bloody tune, my last gasp of the past, my thorn in the side of the violence of time. I won't scream, I won't writhe, I am laughing and burning alive like the thorn bush that grew in the hot countryside. Now the fire is high and I am not consumed. Yes, this is the room, this is the old song from memory, this is the sound of the Jew who refuses to die. April 4th, 1944, I recall my old address no more. I live day to day on the glossy dance floor of a wide countryside full of disappeared people. I sleep in the churches, eat grass like a goat. The calendar hangs on the wall of my memory. My name is inscribed up the sleeve of my coat. Here I am.
Questa storia bellissima e drammatica che vi abbiamo raccontato l'abbiamo trovata sul Guardian, potete vederla, c'è un video, si chiama Escape from Syria, Rania's Odyssey, cioè l'Odissea di Rania, la fuga dalla Siria. È inutile dire che questa è una delle centinaia di migliaia di storie che stanno percorrendo quella linea d'ombra che sono tutti i confini di questo continente e non solo, di persone che scappano da luoghi di guerra, che scappano da luoghi in cui rischiano la vita o che scappano da luoghi semplicemente in cui hanno una vita che non gradiscono e ne vogliono una migliore. Escape from Syria, se avete voglia di vederlo, è un video di circa 20 minuti, vedete la faccia di Rania, vedete quello che vi abbiamo raccontato. Ora le strade in diretta e poi torniamo ad Oriente, sempre con Raffaele Favero.
Se scrivere aiuta a ricordare quello che abbiamo vissuto, raccontare a voce ci permette di vedere meglio quello che stiamo vivendo.
La mia linea di confine si lega a quello che faccio, io sono maestro elementare e sento di essere sul confine.
Ecco perché da quest'anno vi chiediamo di raccontare anche a voce la linea d'ombra in cui vi trovate, quella che state attraversando in questo momento della vostra vita.
Devo dire che questo 2020, almeno a me, ha messo seriamente...
Se state vivendo una fase di passaggio da un vecchio lavoro a uno che verrà, da una casa che abbandonate a una che riempirete, da un amore andato a uno che prima o poi arriverà, insomma, da una vecchia vita a una vita nuova...
Ecco la mia linea d'ombra e adesso sono qui con mio
prendete padre. Il telefono, aprite WhatsApp e raccontateci a voce la linea di confine in mezzo a cui vi trovate. 331 57 55 721, questo è il numero WhatsApp di Linee d'Ombra. Raccontateci chi eravate prima e chi forse diventerete poi. 331 57 55 721.
I cantanti Ghali e Mahmoud, le scrittrici Jaba Shego su Maya Abdelkader, ma anche l'infermiere Javier Chunga e la dottoressa Samar Siniab, morti di Covid mentre curavano i loro pazienti in Italia. Queste e altre sono le storie dei nuovi italiani. Sono Valentina Furlanetto. Vi aspetto con i figli di Enea ogni domenica alle 14, naturalmente qui su Radio 24.
Linee d'ombra.
Nell'episodio di ieri della storia di Raffaele Favero c'era stato un incontro con un suo amico, un incontro casuale. Lui si chiama Sean Jones. È un incontro, appunto, vi dicevo, casuale a Kabul, da cui nascono delle cose. Ma soprattutto c'è una cosa che, diciamo, ci aiuta a raccontare questa storia, perché Sean Jones scriverà qualche mese più tardi un articolo nel 1973 in cui racconterà di questo incontro con Rafiullah e di quello che succederà dopo. E quello che succederà dopo sarà la creazione, diciamo, la nascita della Compagnia dei Cavalli. Quindi le parole che sentite in questo racconto sono quelle di Sean Jones. Era passato un anno da quando una sera Rafiullah si era presentato all'improvviso a casa di Luz a Tarbeladam, in Pakistan, dove stavo lavorando. L'ho seguito nel negozio sorridendo in attesa che mi vedesse. Stava guardando attraverso una pila di vecchi moschetti afghani. «Ehi, Rafiullah Khan!» dissi dietro di lui. Si voltò sorpreso. «Sinian!» urlò, usando la versione pakistana del mio nome. Ci abbracciammo come fratelli perduti da tempo e ci fissammo sorpresi, braccia l'uno sulle spalle dell'altro. «Sto in una casa italiana a Sherano», ha detto con un sorriso di benvenuto, «solo rilassandomi e godendomi Kabul, il bellissimo Afghanistan». Ci eravamo conosciuti 2 anni prima sul sito della diga di Tarbela in Pakistan. Ha lavorato al mio fianco nell'ufficio principale e così siamo diventati migliori amici. Mentre cerchiamo un negozio di tè, rimango senza fiato nel vedere lì, seduto con una grande ciotola di cremoso yogurt alla frutta. C'era un altro tipo molto familiare. Era Kevin Rigby, un mio compaesano dai capelli selvaggi e la barba rossa, un artista di grande talento. Nel 65, con Kevin, avevamo deciso di lasciare l'Ovest per recarci in India a piedi. Sebbene li conoscessi entrambi da anni, era la prima volta che stavamo tutti e tre insieme nello stesso posto. Ci siamo seduti e il chai e la conversazione sono fluiti. «Che ne dite di fare qualcosa insieme in Afghanistan?» mi azzardo. «Ho soldi, possiamo andare ovunque, fare qualsiasi cosa. Qualche idea, Rafiullah?» Rafiullah non è mai stato a corto di idee, aveva pronta una proposta originale. «Sì, sicuramente, ti dico cosa facciamo se vuoi. Facciamo una gita a cavallo. Questo è il paese dei cavalli», disse. Alzò la voce, aggrottò la fronte e scosse il pugno per l'eccitazione. «Non ti preoccupare per la tua Mercedes-Benz, signà. Ora vai a cavallo, andiamo tutti a cavallo. Un buon cavallo qui perfettamente addestrato costa $100. «No», disse Kevin secco, «non io, non so andare a cavallo. Non sono mai stato a cavallo in vita mia. Neanche io so cavalcare. Che ne dici di qualcosa di leggermente meno complicato ma ugualmente stimolante?» disse Rafiullah. «Andiamo», disse lui. «Non siete patetici. Chiunque può andare a cavallo. È più facile che andare in bicicletta. È naturale. Impari a cavalcare un cavallo salendoci sopra. Andiamo a noleggiare dei cavalli nella stalla e proviamoli nel parco. È una sensazione fantastica a cavallo. Vedrete. Possiamo formare una banda di cavalieri», disse. «Sì, ci uniremo e formeremo la Compagnia dei Cavalli».
Perché sai, anche Raffaele non era veramente un vero hippie, secondo me. Perché lui aveva sempre comunque... voleva fare qualcosa, un viaggiatore direi, voleva andare in Oriente, arrivare fino a Kathmandu in Nepal e poi tornare. Proprio i pipi sono i figli dei fiori, così erano quelli che andavano a Goa. Secondo me lui proprio, e anche Sean l'ha incontrato e faceva già mi sembra di ricordare fotografie, servizi. Insomma, ci fa per dire, non so chi li vendesse.
Non c'erano altri suggerimenti su cosa fare, quindi abbiamo deciso di provare, anche se avevo i miei dubbi, e Kevin sentiva che era tutto un po' troppo. Dopo aver esitato tutta la notte, la mattina si è alzato all'alba, ha fatto i bagagli e ha lasciato la casa, mentre io e Rafiullah ancora dormivamo. Nel biglietto di addio che ha lasciato sul tavolo diceva che davvero non sentiva che questo viaggio a cavallo fosse cosa per lui. Tornava alla madre India. Ma ci fu un intoppo. Si era dimenticato di prendere il passaporto che aveva lasciato sul tavolo, con il risultato che a tarda notte lo abbiamo sentito rientrare a casa, con aria imbarazzata. «Vedi?» disse Rafiullah trionfante. «È destino! Allah ti ha fatto dimenticare il passaporto. Devi essere uno dei nostri, uno della Compagnia dei Cavalli». Poison creosote.
She twines her spines up slowly towards the boiling sun. And when I touched her skin, my fingers ran with blood.
E lo lasciamo qui, lo lasciamo alla compagnia dei cavalli pronto alla partenza. Insomma, questo racconto, avete capito, è tratto da un articolo scritto dal suo amico, che quindi per una volta ci offre la possibilità di vedere la vita di Rafiullà da un'altra parte, raccontata proprio là in Afghanistan. Grazie a Sara Sartori e a Giulia Valli che raccolgono e raccontano questa storia, grazie a tutta la redazione. Vi ricordo che potete mandarci le vostre storie a linea d'ombra@radio24.it, potete ascoltarci, riascoltarci sul sito di Radio 24, su Spotify ovviamente, ma soprattutto ricordo che, essendo oggi giovedì, potete, se siete dei giovani che hanno voglia di raccontarci la loro linea d'ombra, mandarci la vostra storia, la storia che ha creato un confine nella vostra, seppur giovane, e vabbè, tant'è, vita. Avete 16 anni, ne avete 17, sicuramente avrete varcato qualche piccolo grande confine. linea d'ombra@radio24.it, noi le prendiamo e ogni giovedì ci facciamo una puntata ad hoc. La linea al GR, torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!